all'illustrissimo signor procuratore del regno presso l'eccellentissimo tribunale di Asti. Asti a di 31 di agosto 1939, diciassettesimo era fascista. Ore 15:30. Illustrissimo signor procuratore del regno, mi accingo a scriverle, non certo priva della deferenza e della dedizione che ogni cittadina di buon nome debba conservare e conferire all'autorità giudiziaria che ella degnamente in persona, in un primo pomeriggio caluroso e pieno di arsura come non se ne vedevano da tempo in questa città anonima e dimentica degli uomini e di Domine Dio. Ma nonostante la fiacchezza del calore che oggi ci invade le ossa e che ci induce a non pensare con esagerata preoccupazione a tutto quello che accadrà domani, vi è forse un domani, trovo in questo stesso istante le forze e la determinazione per vergarle questo scritto di cui, ne sono certa, ella vorrà mantenere adeguata cura, dedicandogli l'attenzione umana, se non proprio giudiziaria, secondo il merito che ella stessa vorrà attribuirgli. Del resto, in questo luogo, ove mi vengono somministrate cure continue, amorevoli e perfino compassionevoli, per via dell'esaurimento nervoso derivato dalla mia colpa, il tempo pare dilatarsi, allargarsi, assumere una dimensione più rassicurante, come se si volesse affermare categoricamente, definitivamente, che lui, il tempo, c'è e non ci farà mancare la sua consolatrice presenza, soprattutto nei momenti della pena e del tormento interiore. Intendo confessare qui, su queste poche pagine ingiallite, signor procuratore, tutta la mia più viscerale colpa di peccatrice, prima ancora che di cittadina, per tutto ciò che essa mi ha obbligato a commettere. La mia colpa, la mia, quella di Francesca Elisabetta Birindelli, vedova Federici, di Asti, donna di casa e di famiglia, sottratta ai suoi obblighi umani, morali e civili, alla propria dignità e rettitudine dall'amore di un uomo, lo stesso a cui avrei distrutto e in breve tempo tutto ciò che restava di una vita inutile e miserabile, non meritevole di essere accolta come tale da una donna che ha immortalato la propria per i valori religiosi di fede, speranza e carità e per quelli non meno nobili di obbedienza incondizionata al fascismo, la cui luce ci illumina attraverso l'esempio e la lealtà del Duce in quest'alba di una nuova era pulita, oserei dire mondata, dalla faciloneria e dall'approssimazione che razze deboli e inferiori hanno cercato miseramente di infliggere. Iddio abbia misericordia di loro, giacché io, in verità, non ne ravviso alcuna dentro me stessa. Bene, immagino, ancorché i vapori del bromuro delle 3 del pomeriggio mi offuschino leggermente la percezione del tempo, che Vossignoria avrà tratto l'allarme doveroso e rispettabile che deve al proprio uffizio, temendo, oppure più giustamente sospettando, che io abbia commesso un qualsivoglia reato, così come previsto e perseguito dai codici e dalle leggi del Regno d'Italia. La rassicuro immediatamente, io non ho mai commesso reati, ma, questo sì, sento profonda dentro di me la consapevolezza di aver commesso un crimine. Quello di aver cancellato, annullato, offuscato, obnubilato e offeso l'unica persona che mi abbia mai amato nella mia vita intera, togliendogli la sua. Della mia infanzia e della sua successiva evoluzione verso la giovinezza, signore, non sono esattamente buoni i ricordi che conservo. Mio padre, che Dio possa averne pietà, guardava sempre a me con leggerezza scherzosa e beffarda, preso com'era dalla passione per il suo grammofono e per la collezione dei dischi d'opera cui era legatissimo. Sentivamo Caruso, soprattutto. Quando colui che mi diede la vita, una vita certamente biologica, ma non degna di questo nome, rincasava, dopo aver incontrato qualche donna di malaffare, più per sentirsi gratificato dalla sua abilità di seduttore che per mercimonio, soldi ve n'eran ben pochi, faceva spesso scorrere la puntina su quelle incisioni stampate su materiale appiccicoso e approssimativo, e per la casa faceva cospargere arie e canzonette del tenore che in famiglia ascoltavamo, ma sarebbe assai meglio dire che sopportavamo con rassegnata curiosità. Aveva un debole per la mattinata di Leoncavallo, la cui copia risultava consunta dall'uso e scricchiolava quando l'altoparlante riproduceva la parte muta che precedeva la musica. Ricordo ancora adesso, come se me lo portasse, l'odore di una giornata tersa e fresca di inizio primavera, che una strofa recitava più o meno così: «Ove non sei, la luce manca. Ove tu sei, nasce l'amor». Ed era quello il punto in cui tutti cantavamo all'unisono, ciascuno impegnato nei propri mestieri quotidiani, chi rassettando la cucina, chi cucendo pazientemente un rammendo a un vestito ancor buono e che non sapeva buttar via. Cos'era dunque la luce e quand'è che veniva buio, quel buio che coincideva con le tenebre dell'anima? La luce era la presenza dell'amore e le tenebre disorientanti erano la sua stessa negazione. Mia madre, povera donna, più che di leggerezza viveva di pregiudizi e di preferenze, soprattutto quella per la mia sorella maggiore, che lei chiamava con vezzeggiativa mielosità Onestina. Onesta era il suo nome all'anagrafe dello stato civile, e onesta lo era davvero, abituata com'era a dire pane al pane e vino al vino, senza pudori né mezze misure, mentre io, al contempo, cercavo di vedere sempre una via di mezzo alle cose che potesse portarmi a vedere ciò che in esse c'è di buono, sempre cercando un compromesso che potesse alleviarmi il senso di quell'aria cupa che si respirava in famiglia, la cui gravità avrebbe spezzato le reni a chiunque. E i compromessi possono portare alla morte, oppure alla follia. Scelga lei, che di morti ammazzati ne ha visti tanti.